Dunque, leggiamo nel libro delle cronache, nel secondo due cronache, capitolo 32, nei versetti 24. Sono dunque dal 24 al 26, aspetta che me lo sono segnato. Sì, al 26, sono pochi versetti, li leggo io questi. Vi ricorderete dell'episodio della malattia del re Ezechia, che pure era un re buono, in senso buono tra virgolette, che aveva fatto cose giuste davanti al Signore, ma proprio non tutte giuste, perché sono alcune cose che non le ha fatte così bene. Però vediamo un attimino, dice che in quel tempo Ezechia fu colpito da una malattia che doveva condurlo alla morte. Egli pregò il Signore gli parlò e gli concesse un segno. Questo poi sta scritto anche nel libro di Isaia. L'avevamo visto, vi ricorderete che Isaia gli annunzia, dice: vedi che fai quattro conti perché è giunto il tuo momento, eccetera, eccetera. Poi sappiamo che Ezechia scoppia in un pianto forte quando. E poi il Signore gli rimanda indietro Isaia e viene guarito. Prosegue, il 25 dice: ma Ezechia, eccoti qua, non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme. Tuttavia Ezechia dopo si umiliò dell'essersi inorgoglito in cuor suo, tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme, perché l'ira del Signore non si riversò sopra di lui durante la vita di Ezechia. Perciò l'ira del Signore non si riversò. Bisogna sempre leggere più particolari. C'è il particolare che abbiamo letto nel libro di Isaia. E poi qui viene riportato con dei particolari diversi, ci fa capire che a un certo punto non ha preso con il dovuto, non solo riconoscimento, perché è inutile che noi continuiamo a dire: Signore, grazie che mi hai guarito. Bisogna fare qualcosa di molto più profondo nella nostra vita che dimostra che abbiamo creduto nel Signore. Come facciamo a capire se abbiamo creduto e poi riteniamo superficiali anche doni grandi che il Signore fa, in questo caso è una guarigione, ma anche quando ci mantiene in vita, perché se non siamo malati è una guarigione comunque, cari fratelli e sorelle. Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, perché il suo cuore si inorgoglì. Dei fenomeni, fratelli e sorelle, attenzione a questa parola, uno dei fenomeni dell'incredulità è proprio l'orgoglio. È facile dire io credo perché penso che Dio ci sia, ma anche quando noi abbiamo un rapporto con il Signore, quando comunichiamo, c'è questo rischio dell'incredulità. Sapete, c'è scritto che non è possibile piacere a Dio e non credere, perché incredulità somiglia proprio a questo. La fede non può essere una fede semplicemente di opinione. La fede è un qualcosa di tangibile. Questo fatto qui avvenuto lo dimostra con molta chiarezza. Nonostante che Ezechia fosse un re che ha fatto bene agli occhi del Signore, ha fatto sparire gli idoli, ha fatto diverse cose, ma poi, a parte gli idoli, c'era un altro idolo nel suo cuore, e questo idolo era il fatto di non aver ben considerato la totale volontà del Signore e il fatto di essersi inorgoglito. come succede spesso anche a noi, è un idolo nascosto, forte. E fino a quando egli non si pentì, furono problemi per lui, perché essendo il re, e poi anche per la sua comunità di Israele. Poi andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4. Scusate, dal capitolo 5. Leggiamo per cortesia dal 17 al 42. Qualche gentile ospite vuole leggere? Allora, capitolo 5, versetti dal 17 fino cosa ho detto? Fino al 42, esatto.
Sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e quelli che erano con lui vennero, convocarono il sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele, e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione, e tornate e fecero il loro rapporto, dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza, e le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro». Quando il capitano del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi sul conto loro, non sapendo cosa ciò potesse significare. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono». Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. Poi disse loro: «Uomini di Israele, badate a bene quello che state per fare circa questi uomini, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendo di essere qualcuno. Presso di lui si raccolsero circa 400 uomini. Egli fu ucciso e tutti quelli che avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, ai giorni del censimento, e si trascinò dietro della gente. Anche egli perì e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico: tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini. Perché se questo disegno, quest'opera, è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
È un racconto, se ci pensate, incredibile. Qui dice delle parole. Gamaliele era un saggio, un uomo rispettato da tutti, onorato da tutti. E gli dà un consiglio, perché vedi che questi si agitavano oltre misura, eppure lui era un fariseo, era un giudeo. E dice: ora vi dico di tenervi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno, quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli, se non vi volete trovare a combattere anche contro Dio. Noi siamo qua, quindi quest'opera è da Dio, ed è da Dio, se noi crediamo a questo che sta scritto. Qui ci sono delle diatribe che vedremo poi dopo. Poi vi leggo ancora in 1 Timoteo 5, ma sono un paio di versetti. Il 17:21. L'abbiamo letto in altre occasioni, ma non è un paio di versetti. Dice: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Poi prosegue, dice: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano, riprenderli in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Sembrano fatti scollegati, ma non lo sono, poi vedremo, perché la parola del Signore è tutta collegata. Però queste cose ci portano alla mente tante cose che sono successe nel passato, non tanto perché sono successe, ma i combattimenti che bisogna fare per la fede e quanto è difficile comunque tenere ferma la via della fede. Tenerla ferma, e quanto è difficile. Io non voglio parlare del lavoro che svolgo, ma quanto è difficile tenere in considerazione tutti i bisogni di tutti, ma soprattutto tenere in considerazione una cosa: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. E questo è una cosa della quale penso che ogni credente non ne possa fare a meno. Venire meno a questi comandamenti significa venire meno e far parte comunque di una sorta di incredulità. E allora abbiamo visto che per essere increduli non ci va molto, basta non essere obbedienti alla parola del Signore. La nostra caparbietà, abbiamo visto prima Ezechia, che è un re che gli viene dichiarato chiaramente ha fatto bene davanti agli occhi dell'Eterno, ma poi abbiamo visto che nonostante bene, Ezechia ha fatto molte cose importanti, a parte il tunnel, a parte tutto il resto, ma poi in una cosa pratica, in un qualcosa che toccava personalmente Ezechia, dopo aver ricevuto del bene, grande bene dal Signore, e questo è quello che dobbiamo pensare, il bene che noi riceviamo dal Signore, che cosa fece? Purtroppo si inorgoglì, Allora, fratelli e sorelle, dobbiamo stare attenti, perché niente ci è dovuto. Io l'altro giorno, incontrando una sorella in un supermercato a Torino, avendo il marito in questo momento una forte difficoltà nel lavoro, cioè praticamente non lavora da un anno, loro erano abituati nel benessere, a stare bene, perché lui è una specie di manager importante. E questa sorella si aspettava qualche cosa, che io gli dicessi qualcosa, sai, magari le solite cose. Io le ho detto questo, dico, quando vai a casa, di a Umberto, perché così si chiama, che il Signore non ti deve niente, non ti deve nulla. Il Signore non ci deve nulla. E sicché era malato, non è che il Signore gli doveva la guarigione, ma proprio niente. Questo è uno dei nostri problemi principali. La sorella è venuta, dice, andiamo a bere un caffè. Sì, sì, andiamo pure, avevo un attimo di tempo ad aspettare. Ma è rimasta da questa cosa un po'... Detto, noi dobbiamo partire da questo concetto. Signore, non ci deve niente. Dove sta scritto che ci deve qualcosa? E poi, quando riceviamo qualcosa, non teniamo conto di quello che il Signore ci ha dato. E ci inorgogliamo. E ci inorgogliamo. In tutta la storia della Bibbia, vediamo che argomenti come questo, che hanno a che fare con Ezechia, si ripetono, e non solo, si ripetono. Perché il Signore, come vedete, rigira come un calzino. Lui stringe, va all'essenza dell'animo umano. E non gli importa niente di quello che ha fatto Ezechia nella storia, con la sua storia, direi. A lui non importa. A lui importa che Ezechia si è inorgoglito. In un momento, guardate che di Ezechia si parla sempre bene, ma una piccola parola ci fa capire che c'è un problema. E questo è un problema che emerge in tutti i libri della Bibbia, quando c'è un momento di orgoglio, quando c'è un momento che ognuno di noi fa di testa propria, non è coordinato con il Signore e con il suo popolo, inevitabilmente va incontro a dei guai. In tutta la storia della Bibbia emerge questo. E voi immaginate tutto quello che ha fatto Ezechia, ed era un re obbediente, non possiamo dire che non era obbediente, ma e non si è incaponito neanche davanti a un'altra cosa. Ma davanti al fatto, dopo aver avuto la guarigione, dopo che piangeva con lacrime, riceve la guarigione e probabilmente non ne tiene conto, il dovuto conto che doveva al Signore. Vai, cara sorella, di che il Signore non ti deve niente. Il Signore non deve niente a nessuno di noi. L'ingratitudine è una malattia ed è un segno grave della fede, che dobbiamo sottolinearla con, dicendo, incredulità. Fa parte dell'incredulità. Se Ezechia non si fosse pentito, con lacrime c'è scritto, nonostante tutto quello che ha fatto, non sarebbe servito a niente, il Signore non l'avrebbe perdonato. Non lo avrebbe perdonato, perché l'ira del Signore si è accesa non solo su Ezechia, ma anche su tutto il resto. Ecco perché vi ho letto in Timoteo quello che vi ho letto, fratelli e sorelle. Tenete da mente, pregate per i vostri conduttori, non indispettitevi. Perché è importante, ricordate il bene che voi avete ricevuto, cari fratelli e sorelle, le istruzioni che avete ricevuto da anni, alimentazione, non solo in questa chiesa, in tutte le chiese. E questa è una cosa importante. Se così non fosse stato, vorrei che voi pensaste un secondo Come potevano essere andate le cose? Come avreste fatto? Come avremmo? Ognuno si sarebbe mosso per conto proprio, forse. Era la volontà del Signore quella. Dopo che il Signore gli concesse questo beneficio, lui risponde, perché il fatto che sia inorgoglito cosa significa? Significa che è diventato autonomo, capisci? È diventato autonomo. Autonomo da cosa? Quando tu diventi orgoglioso, diventi autonomo dal Signore e poi da tutto il resto. Questo è un fatto spregevole agli occhi del Signore, fratelli e sorelle. Va a casa e di a tuo marito che il Signore non gli deve niente. Il Signore non può perdonare l'orgoglio, non lo può perdonare se non dopo. Ma non è che dice adesso mi inorgoglisco tanto poi dopo mi pento. No. Se non dopo un vero pentimento, con lacrime. Ma dici, ma poi mi pentirò con lacrime? Questa è un'altra furberia. Non funziona. Certo, sarebbe meglio non arrivare a tanto. L'incredulità non è solo un fatto che appartiene a chi non appartiene alla fede. Perché noi pensiamo che gli increduli siano quelli che stanno fuori di qua, quelli che non credono, quelli che non sanno, che non conoscono la parola, quelli sono degli increduli. Invece noi siamo dei credenti, ma Ezechia era un credente, cari fratelli e sorelle. Ma purtroppo l'incredulità è presente nella Chiesa. E come se è presente? E come se è presente? Va a casa e dica al Signore non ti deve nulla. Vedete, cari fratelli e sorelle, basta non obbedire per mostrare incredulità. È il contrario di quello che ci chiede il Signore. E allontanarsi in questo modo da Lui. Questi li possiamo chiamare, se volete, non c'è bisogno di dirlo, chiari segni di arroganza. È vero, perché nell'animo umano a un certo punto parte questo sentimento così, non controllato dallo Spirito Santo, perché questo è il problema, non è controllato dallo Spirito Santo, perché parte questo? Parte perché Satana seduce il cuore anche di quelli che si dicono credenti, anche di quelli che si dicono credenti. E io non ho fatto in modo di leggere tutto il capitolo, perché altrimenti leggiamo, poi ci disperdiamo, però nello stesso capitolo, conoscete bene la storia di Anania e Saffira, l'abbiamo letto in passato, abbiamo tenuto dei culti, no? Ma la domanda che Pietro rivolge a Anania e Saffira dice: perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Capisci? Quando non sei più sotto il controllo del Signore è un problema. È un problema grave, è un problema per te, è un problema per gli altri. Perché succede questo? Perché Anania e Saffira hanno sedotto il loro cuore, lasciando le porte aperte a Satana. Lui dice, ma hanno lasciato le porte a Satana, ma perché? Semplicemente perché non erano credenti, o non erano sufficientemente credenti. Perché il problema non si tratta se si è credenti o meno, si tratta che si è o credenti o non lo si è. Quindi c'è un momento che questa soglia deve essere varcata. Non si può restare, no, lo dice anche la scrittura, nani nella fede. Cioè o credi o fai una marcia indietro. Ma poi con l'incredulità nasce che cosa? Nasce la menzogna. Perché poi sono costretti a mentire. No. Ma non era Pietro, non le aveva ripresi per il fatto che avevano nascosto il denaro, come molti pensano. No! Le aveva ripresi perché erano dei bugiardi. li aveva ripresi perché erano degli increduli, perché nascondevano la verità in una cosa che aveva a che fare con la Chiesa, perché la Chiesa è santa, il corpo di Cristo è santo perché è separato, perché i credenti uno per uno sono separati, ma sono separati anche contemporaneamente. Quindi loro avevano nascosto la verità, ma la verità che il Signore conosceva. E sappiamo che fine hanno fatto. Arrivata la moglie, ha avuto il coraggio proprio di mentire spudoratamente. Quando noi non siamo sinceri con i nostri fratelli, anche succede spesso e volentieri, può succedere, speriamo di no, vuol dire che ci sono dei problemi. Perché vogliamo nascondere anche noi qualcosa. E perché? Ma non che la vogliamo tenere per noi. E non ci piace essere magari ripresi pubblicamente, come abbiamo letto poco fa. Ah, dice, ma una cosa non gliela potevi dire da parte questa cosa qui? Non potevi mettergli le mutande alle parole, per favore? Non si possono dire da parte certe cose. No. Come vedete, è confermato dalla parola di Dio. Che discussioni svenanti. Che flebo che ci siamo fatti, che serate che ci siamo fatti. Perché? Lo dice. Dice semplicemente questo. Riprendi, ora rileggiamo. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ma vuol dire che nella Chiesa c'è un'autorità. Ma il fatto è questo, poi Satana lavora. Dice, ma tu, fratello, chi te l'ha data questa autorità? Perché mi riprendi? E poi davanti agli altri. Chi sei tu? Chi sei tu? Hanno detto a Mosè. Io non sono Mosè, per carità, Signore, me ne guardi. Non perché era un disonore, ma non ho queste io sono un'altra cosa. No? Dice, chi ti ha costituito sopra di noi, capo? A me non mi ha costituito nessuno. Questo ognuno sa. Il rapporto, le relazioni che intercorrono tra di noi, fratelli e sorelle. Ma sapete quante volte mi è stato contestato? Ma perché queste cose davanti a tutti? Perché? Perché questo e perché quest'altro? Ma come avete ben capito, io non sto parlando di me, perché a me non interessa. Certo, ci sono delle cose che possono farmi soffrire, ma io so che la retribuzione ce l'ho dal Signore. Ce l'ho dal Signore, quindi non sono preoccupato per questo, ma piuttosto mi preoccupo quando è possibile, mi preoccupo per voi. E faccio in modo che tutte le cose devono venire fuori, perché tutti possiamo stare bene e in pace e aver compreso che ciò che ci fa male è l'incredulità. E noi abbiamo comportamenti sconsiderati per l'incredulità. Tenersi delle cose per sé, cari fratelli e sorelle, nella Chiesa, cose che riguardano la fede, non va bene. Non va bene. Se volete, ve lo sottoscrivo davanti allo Spirito del Signore. Certo che mi devo tenere delle cose per me, ma sono strettamente personali, che non hanno niente a che spartire con la Chiesa. Il mio lavoro, le mie cose, poi posso condividere una sofferenza, ma questo è un altro paio di maniche. Tenersi delle cose per la Chiesa che riguardano la Chiesa non va bene, perché purtroppo equivale a non essere sinceri. Può il Signore tollerare una cosa del genere? Ed è un problema non di poco conto. Perché poi diventa questa una tragedia. Se no veniamo qua e ci ripetiamo, sempre la lezioncina, sempre le solite cose, no? Direi che è una tragedia per chi ha cominciato la via della fede, a nascondersi delle cose. Noi non possiamo nasconderci delle cose. Le cose riguardo alla fede le dobbiamo dire, in pubblico. senza aver paura di sbagliare, perché quello c'è nel mio cuore. E poi devo fidarmi se ritengo che nella comunità ci sia un anziano che governa la Chiesa. Se ritengo così, devo prendere atto e accettare. E diversamente devo anche far conto. Cioè, diversamente ho un problema. Nel capitolo 4, 5 che abbiamo letto prima, non c'è alcun dubbio che gli apostoli stessero facendo del bene, ma anche nel capitolo 4. Facevano del bene perché loro erano mandati dal Signore. E c'è un momento importante perché stavano sconvolgendo tutto, perché in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E questi qua, capisci, perché sono stati ripresi gli apostoli? Perché sostanzialmente Pietro aveva guarito un uomo, un infermo, e questo li faceva ancora arrabbiare di più. Perché, capite, quando si fa bene e si vuole contestare, capisci? Ed era una cosa normale questa cosa qui, che loro facessero il bene, perché avevano un mandato dal Signore, perché dovevano fare il bene. Ed essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano dei popolani senza istruzione. Dicevo, com'è che questi, come fanno? Capito? Si riconoscevano che c'era qualcosa che non... Infatti qualche nostro scienziato che scrive che dei critici biblici si sono permessi di dire, ma Pietro come poteva se era un pescatore? Questi, ma se avessero letto un po' qua, si rendono conto del lavoro che il Signore aveva fatto. Non osavano più di tanto i farisei contrastarli più di tanto, perché poi c'era il popolo, avevano paura del popolo, ma continuavano, no? E Pietro a un certo punto, e questa è la domanda che ci dobbiamo fare noi e deve essere valida per ognuno di noi, considerate voi se è bene ubbidire ciò che voi è giusto davanti a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio. A noi chi dobbiamo, chi, io personalmente a chi devo rendere conto? Tu? E ognuno di noi a chi deve rendere conto? Deve rendere conto al Signore. Ubbidire a Dio anziché agli uomini. Dice sì, ma io ubbidisco a Dio, ma agli uomini. Ma dice ancora un'altra storia che abbiamo visto qualche tempo fa. Perché ogni tanto, cari fratelli e sorelle, c'è bisogno che le cose vengano... No, non è che vengano ripetute. Come vedete sono viste in modo più dettagliato. La caparbietà e la cecità dei farisei non poteva accettare che qualcuno stesse facendo meglio al posto loro. Capisci? C'era un conflitto. Questi si sentivano portare via la loro storia, perché erano ebrei come loro. Ci fossero appartenuti a un'altra nazione, eccetera, non sarebbero successe queste tragedie. Invece erano ebrei come loro. E tutte le diatribe che succedono nella chiesa, nelle varie chiese, perché entrambi, tutti sono cristiani, ma poi solo alcuni fanno la volontà del Signore e altri fanno altro. Gli apostoli dovevano giustificarsi perché stavano facendo il bene, capisci? Dovevano giustificarsi perché poi loro, i farisei, avevano il potere in mano, oltretutto perché erano anche in quel momento... erano soggiogati dai romani, però sostanzialmente i romani, per non avere problemi, diciamo, i farisei erano non protetti, ma sostanzialmente erano riconosciuti dai romani, no? E per evitare poi guai fra di loro, i romani governavano in questo modo, cioè le autorità locali sostanzialmente non le lasciavano, basta che si sottomettessero alle loro, no? Ma questa nuova realtà che era nata, capisci, nasce sempre all'interno del mondo ebraico, per cui per loro era uno smacco, per i farisei, capisci? Era uno smacco. E I farisei si muovevano staccati però dalla volontà di Dio, contrariamente a loro. Non riuscivano a spiegarsi che Dio li aveva superati, cioè che aveva superato questo, affidando ad altri, anche ebrei, il compito di annunziare la salvezza a tutti nel nome di Gesù Cristo, che è l'agnello di Dio. Quindi non sono, come vedete, loro sostanzialmente dicevano, vedete che noi abbiamo compiuto, non noi, Gesù Cristo ha compiuto, non ha abolito, ma è il fine dell'ebraismo, non la fine, è il fine dell'ebraismo. Come loro, molti anche nel mondo cristiano purtroppo non riescono ad accettare che nessuno ha diritto secondo la propria opinione, perché questi qua continuavano davanti alle evidenze dei fatti, capisci? Continuavano con le loro opinioni. Volevano difendere a tutti i costi un qualcosa che ormai era indifendibile, perché davanti alla realtà che Pietro con la sua ombra, no, qualcuno toccato dall'ombra, qualche malato guarisse, capisci? E qui era stato guarito un infermo. Per loro, cioè, li metteva in forte difficoltà questo fatto. Cioè, quindi non volevano accettare che il Signore era andato oltre la loro caparbietà. Non lo volevano accettare. Costoro non si arrendevano neppure di fronte all'evidenza. Questo c'era tutta una serie di evidenze, di fatti. Tanto è vero che continuavano. Li hanno anche menati, dopo quello che ha detto Gamaliele, li hanno malmenati. Io non credo che Gamaliele fosse d'accordo, ma loro dice: beh, ma intanto una batosta te la diamo, la diamo lo stesso, no? Quindi le cose che erano avvenute in Gerusalemme erano troppo grandi perché fossero taciute, erano troppo grandi, non si poteva tacere, ma qualcuno non voleva arrendersi, perché si riteneva spiazzato. E noi ci riteniamo spiazzati quando siamo fuori dalla volontà di Dio e non accettiamo quello che è un disegno chiaro e preciso, che è fermo lì davanti a noi. Rinunciare al privilegio sovrano di Dio e del suo dono. Loro rinunciavano a questo pur di difendere le loro opinioni, perché ritenevano la ritenevano più importante dell'opera di Dio. Questo è un idolo, fratelli e sorelle, è un idolo dell'orgoglio, ritenere le proprie opinioni più importanti dell'opera di Dio. Adesso dicevano, io posso immaginarlo, adesso di noi che cosa succederà? Che cosa succederà di noi, della nostra religione, di me, di ognuno, perché poi riguarda tutti, ma riguarda anche individualmente, cosa succederà di noi? La nostra religione non può essere abolita perché Dio aveva fatto le promesse. Ma loro non lo capivano. Infatti l'ebraismo non viene abolito, ma viene semplicemente compiuto da Cristo. È questo. La durezza dei sacerdoti impedì loro di vedere la verità, che è la grazia che Dio ci ha concesso attraverso Cristo. La religione è una forte maschera, cari fratelli e sorelle, che difende le proprie opinioni, non si arrende a Cristo. Per quello ho detto, dobbiamo avere coraggio di dirci la verità, non dobbiamo avere paura di nascondere le nostre opinioni, e le nostre opinioni dobbiamo portarle a confronto nella nostra agorà, che è la Chiesa, ma nell'ordine con il quale il Signore ci ha chiamati. Dopodiché, nel momento che ho dei problemi chiari, devo scegliere sempre che cosa fare da grandi. Questa è un'altra forma della nostra spesso comodità, e tante volte può essere che ha a vedere anche con la vigliaccheria, no? Allora, non servono i miracoli per cuori increduli, cari fratelli e sorelle. Qui avevano visto dei miracoli, non servivano. Essi credevano nella loro tradizione, ma non capivano che Dio li aveva superati e che aveva superato il loro ragionamento, cioè le cose che gli erano date, quelle erano, non lo capivano. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola, ci viene detto. Ci viene detto dal capitolo 4, dal versetto 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola, non vi era chi dicesse sua alcune delle cose che possedevano, ma tutto era in comune fra di loro, anche le cose materiali, all'inizio della Chiesa. Ecco perché Anania e Safira peccarono. Peccarono, ma non solo per quello, peccarono perché mentirono, no? Le cose dovrebbero stare così anche oggi, non dovremmo avere paura di mettere le cose in comune, ma sappiamo che questo è completamente superato, superato si fa per dire tra virgolette, da un sistema completamente nuovo. Loro continuavano ad essere ebrei e realizzavano un vero giubileo. Ognuno si interroghi su queste parole e preghi che Dio lo liberi dal laccio di Satana. Questi erano tenuti proprio dal loro orgoglio, dal loro laccio. Quanto all'affetto c'è scritto, e all'amore fatene a gara, per potervene dare gli uni agli altri. E all'onore, non dice solo quanto all'affetto, ma anche all'onore. Rendetevi onore gli uni agli altri. È una cosa che non so quante volte noi riusciamo a fare. Siano cristiani ritenuti degni di doppio onore, se tale li riconoscete, onde evitare a voi stessi il giudizio di Dio, che non ha fatto scrivere invano queste cose. Nessuno sia ingrato, cari fratelli e sorelle, perché tutti abbiamo ricevuto, tutti, benedizione su benedizione, abbiamo ricevuto tanto, no? Perché tutti, come Ezechia, hanno ricevuto la guarigione, anche se non sono stati guariti da un cancro, oppure non sono stati guariti da qualcos'altro, perché la buona salute è un altro miracolo che il Signore compie tutti i giorni. Noi siamo stati guariti, siamo stati arricchiti, perché sono essenziali le proposte di Dio per tutta l'umanità. Perché sono essenziali. Chiediti tu perché, che senso ha la vita senza Dio? Una cosa che facciamo fatica a capire, per questo sono importanti le proposte che gli apostoli fanno nel proseguimento. Perché sono importanti queste proposte, cari fratelli e sorelle? Noi chiediamoci che senso ha la vita senza Dio qui sulla terra? Qual è questo senso? È il senso di nascere, vivere, mangiare, aver figli e tutto il resto, e poi invecchiare, e poi morire. E questo è il senso della vita. Questo è il senso della vita. Non siamo chiamati per questo, cari fratelli e sorelle. Pur se le riteniamo cose importanti, noi non avremo continuità di vita attraverso la nostra discendenza, quella è una continuità biologica, ma avremo questo soprattutto, avremo questa continuità, non solo continuità di vita, non avremo la certezza della vita eterna, semplicemente se obbediamo definitivamente al Signore e mettiamo da parte ogni nostro orgoglio e pregiudizio e ci sottomettiamo definitivamente a Lui e alla Sua volontà. Non come purtroppo fece Ezechia, che anche in un momento così importante, nel momento in cui lui ricevette di più, perché poi sappiamo che la salute è la cosa che maggiormente alla quale l'uomo ci tiene. Lui ricevette di più perché è un re, si mette a piangere, perché chi se ne frega, voglio dire, davanti alla salute è una cosa che tutti quanti sappiamo riconoscere è la prima cosa nella nostra vita, dal punto di vista materiale ovviamente. Ma nel momento che lui riceve di più, si inorgoglisce. Allora riflettiamo su questo fatto, cari fratelli e sorelle. riflettiamo su quanto dobbiamo umiliarci veramente e non fare come i farisei che invece si inorgoglivano sempre di più, sempre di più. Facciamo in modo che la parola del Signore veramente ci squarci e ci faccia del bene come ce l'ha sempre fatto. E diamo ascolto e facciamo molta, molta attenzione. Perché come dicevo all'inizio, tutta la storia della parola di Dio, della Bibbia, c'è sempre un qualcosa che ci riporta. Il Signore vuole che cosa? Vedete che spreme gli spiriti finché venga fuori tutto il marcio, ma che appaia finalmente un'anima pura, perché il Signore quello vuole, perché vuole condurci Cristo al Padre con l'abito immacolato, pulito. E vorrei terminare con queste parole. Amen.
Amen. Amen.